qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Nazionale Veneta. Questa sera volevamo fare due chiacchiere su il problema, uno dei grossissimi problemi che tuttora esiste, della storia dell'emigrazione veneta. Dunque, questo è stato ed è ancora un grosso problema perché, come sappiamo, moltissimi nostri confratelli veneti che sono emigrati in un momento duro della nostra storia, adesso si trovano sparsi in giro per il mondo e non hanno praticamente quasi nessuna possibilità di poter tornare nella loro terra d'origine, nel Veneto, per vari motivi, soprattutto legati a un discorso imperialista, se vogliamo chiamarlo così, italiano, dove qualsiasi identità pre-unitaria viene cancellata, per cui questi nostri fratelli che sono sparsi nel mondo, che magari hanno portato in questi luoghi tradizioni popolari che riguardavano appunto le patrie pre-unitarie, sono visti come dei nemici di questa uniformità italiana, per cui siamo costretti anche noi veneti che vivono nella madre patria. Comunque, per fare un passo all'indietro, si può dire che i veneti, nella loro lunghissima storia, non hanno mai dovuto emigrare dalla propria terra, se non in maniera abbastanza blanda, in maniera insignificante, o magari per avventura personale. Comunque non sono mai stati costretti, affinché hanno avuto un loro governo indipendente, non sono mai stati costretti ad emigrare in terre lontane per questione di fame. Anzi, possiamo ben dire che nell'arco dei secoli tante persone, tante popolazioni hanno cercato di immigrare nel Veneto, perché il Veneto, la Veneta Serenissima Repubblica, assicurava una dignità personale e un modello di vita abbastanza, come si può dire, abbastanza dignitoso all'epoca. Se guardiamo bene, Venezia, la capitale dei Veneti, essendo un grande porto internazionale prima di tutto, ma avendo anche al suo interno delle leggi che si possono dire abbastanza delle normative abbastanza aggiornate, sul discorso dell'immigrazione o della diversità delle persone, anche dei popoli, vediamo appunto che Venezia nei secoli è stata la città più accogliente, possiamo dirlo, nel mondo. Moltissime comunità con le loro tradizioni, con la loro cultura, sono potute vivere a Venezia, ma anche nelle città della terraferma, ovviamente con tutte, diciamo, le parentesi, le virgole del tempo. Ricordiamo a Venezia che c'erano, esisteva il fondaco turco, il fondaco tedesco, lo stesso ghetto ebraico a Venezia, che se andiamo a rileggere un po' la storia, se andiamo a valutare appunto il momento storico e i problemi, le vicissitudini che gli ebrei dovevano affrontare in tutto il mondo, cioè le persecuzioni che gli ebrei andavano ad affrontare in tutto il mondo, è ovvio che visto al giorno d'oggi il ghetto, il primo ghetto al mondo che è nato a Venezia, è simbolo di emarginazione. Però se andiamo a valutare il momento storico che gli ebrei vivevano nel mondo, si può benissimo dire che anche gli ebrei erano accettati a Venezia e avevano moltissime regole, sì, da rispettare, ma avevano anche moltissime libertà che in tutti gli altri paesi del mondo non avevano. Dunque anche questo, se in maniera discutibile, però è un sintomo della libertà che le varie popolazioni avevano nella Veneta Serenissima Repubblica. Ecco, per tornare un po' al discorso che facevamo inizialmente sulla storia dell'immigrazione veneta, bisogna un po' tornare indietro a un discorso storico per capire il perché di questa grandissima immigrazione. Allora, il Veneto, come tutti sappiamo, viene invaso dalle truppe napoleoniche con l'inganno, insomma con la forza, e la Veneta Serenissima Repubblica, oppure possiamo benissimo dire i dirigenti della Veneta Serenissima Repubblica, in quel momento non hanno la forza di reagire, si limitano a una neutralità nei confronti dell'Austria o della Francia disarmata, e questo secondo noi è stato il più grave errore, perché da quel momento sono entrati gli eserciti stranieri. Dopo centinaia e centinaia di anni sono entrati nelle nostre terre e appunto con l'inganno, senza rispettare la nostra neutralità, hanno invaso le nostre terre. Come dicevo, i politici veneti non sono stati all'altezza di fermare questo scempio storico e di lottare per la loro indipendenza storica, e col passare del tempo praticamente la Veneta Serenissima Repubblica, le istituzioni della Veneta Serenissima Repubblica sono andate a decadere con un voto del Maggior Consiglio che, se andiamo a vedere, anche questo non era regolare perché mancava il quorum. Comunque diciamo che in linea di massima le alte cariche della Serenissima non avevano il coraggio di combattere, di difendere il nostro territorio, la nostra gente, le nostre istituzioni, e la Serenissima Repubblica è decaduta, a differenza del popolo che ha combattuto, che è morto per difendere i propri territori, per difendere le proprie città, per difendere appunto San Marco, la Repubblica Veneta. Non bisogna mai dimenticare le Pasqua Veronesi, dove tutto il popolo, contadini, montanari, insomma tutti i cittadini di Verona, della pianura ma delle montagne anche di Verona, si sono uniti per difendere Verona, per difendere le istituzioni marciane. Sono morti con la bandiera di San Marco in mano e sono riusciti in qualche maniera, unico caso in Europa, anche a sconfiggere Napoleone, per pochissimo tempo logicamente, perché non essendo dei professionisti si sono fatti soggiogare, e dopodiché praticamente Napoleone ha preso in mano la situazione anche a Verona come in tutto il Veneto. Ecco, allora diciamo così che il Veneto è passato sotto mano straniera. Sappiamo che poi la Francia era in guerra con l'Austria, insomma le due potenze emergenti dell'epoca si sono scontrate nei nostri territori e altrove, e dopo a un certo punto si sono accordati per spartirci praticamente i territori dell'ex Serenissima, dell'ex Repubblica Veneta. Anche Verona, ricordiamo che era stata divisa in due, metà agli austriaci, metà ai francesi, ecco nascere il cosiddetto nome di Verona e Veroneta, perché uno era sotto i francesi, uno era sotto agli austriaci. Praticamente queste vicissitudini sono l'ordine del giorno in tutti i territori della Serenissima, ecco. Cioè il popolo veneto rimane senza una guida politica autoctona veneta e viene praticamente maneggiato, se così si può dire, sia dai francesi sia dagli austriaci, conforme diciamo gli interessi del momento. Ecco, dopo col passare degli anni praticamente tutto il Veneto passa sotto il controllo austriaco, e diciamo che sotto controllo austriaco i veneti, i territori veneti, sono costretti a subire una vessazione, diciamo, da straniero, nuovi governanti, nuovi tipi, vediamo, di politica, militari stranieri nel proprio territorio, che però tutto sommato il periodo lombardo-veneto, ecco diciamo, si ricorda come un periodo come si può dire, un periodo di conquista da parte straniera, però gli austriaci in qualche maniera avevano capito che dovevano, se non altro, lasciare un minimo di libertà anche culturale alle popolazioni venete, e diciamo che questo periodo, anche se le difficoltà erano molte per il popolo veneto, la vita continuava in maniera dura, sì, però tutto sommato non mai come quando poi il Veneto passò sotto l'Italia. C'è da dire che comunque i veneti non si sono mai arresi all'idea di essere sottomessi a qualsiasi altra potenza straniera. Ricordiamo che i Veneti sono stati i primi nel 1848 a ribellarsi contro l'autorità straniera, che era l'autorità austriaca. Ricordiamo la Repubblica di Manin di Venezia, cioè praticamente le prime sollevazioni contro gli austriaci, che poi hanno portato alle famose rivolte anche nella Lombardia, le cinque giornate di Milano. Comunque ricordiamo che inizialmente tutte queste rivolte sono nate ancora una volta nella nostra capitale, Venezia, appunto con Manin, che aveva proclamato la Repubblica, aveva riproclamato la Repubblica Veneta, diciamo in linea di massima con un'idea abbastanza indipendente, dato che dai resoconti storici troviamo anche che aveva cercato di fare una politica, di creare anche una politica estera, cioè proprio come appunto una repubblica indipendente, e però in qualche maniera rimanendo legati a un discorso più possiamo chiamarlo così, un discorso italiano, cioè di alleanza con popolazioni limitrofe italiane, per avere una maggiore potenza, per avere un maggiore aiuto, per avere un quadro anche strategico più forte nei confronti degli austriaci. Ecco, ripetiamo che le rivolte che sono nate a Venezia, che poi sono state insomma un po' nel nord contro gli austriaci, sono nate ancora una volta nel Veneto, perché praticamente i Veneti si sentivano depredati appunto della loro indipendenza che hanno sempre avuto, e insomma non ci stavano a rimanere sotto egida straniera. Comunque queste rivolte poi sono finite nella maniera che tutti conosciamo, con niente di fatto, e si arriva praticamente al 1866, quando i Savoia dichiarano guerra contro gli austriaci e per finire quel suo quadro politico che era l'Italia. E per fare ciò ha dovuto combattere appunto contro gli austriaci, ma anche contro i Veneti, perché i Veneti, come abbiamo detto prima, volevano sì liberarsi dal giogo straniero, che era quello austriaco, però non accettavano assolutamente di essere nello stesso momento soggiogati da un'altra entità straniera, che erano i Savoia, perché i Savoia erano visti come stranieri, anche se, come abbiamo ricordato prima, nella Repubblica di Manin ci sono stati dei contatti, diciamo, appunto con i Savoia, con le altre realtà che combattevano gli austriaci, ma questo era stato fatto per un'alleanza, diciamo, strategica, per cercare una vittoria contro gli austriaci. Si sapeva benissimo che i Veneti non avrebbero mai accettato un'altra invasione dei Savoia. E, comunque inizia la terza guerra indipendenza, dove gli italiani, non neanche gli italiani, di Savoia, scusate, dichiarano guerra all'Austria. E qua abbiamo un altro punto importante storico, un altro passaggio, che è quello praticamente che la maggioranza dei veneti lottano, muoiono, combattono con gli austriaci contro i Savoia. Questo riscontro lo abbiamo a Custoza, dove le truppe italiane subiscono una delle più grandi sconfitte, appunto, della terza guerra d'indipendenza, dove moltissimi veneti combattono assieme agli austriaci contro gli italiani. I veneti poi combattono anche contro la Prussia, sempre da parte degli austriaci, e una cosa molto significativa, molto importante, è stata la battaglia, diciamo, dove i veneti hanno combattuto in maniera molto, come si può dire, in maniera molto massiccia, è stata appunto la battaglia di Lissa, dove la marina austriaca si scontra con la marina italiana, perché a quel punto l'Italia, avendo perso a Custoza, cioè avendo l'esercito, essendo stato sconfitto dagli austriaci nella terraferma, non gli rimaneva altro che cercare una vittoria sul mare per rivendicare i territori veneti come territori suoi, in un momento in cui l'Austria si fosse messa al tavolo delle trattative con la Prussia, considerato che la Prussia in quel momento stava vincendo la guerra, dunque si prospettava che l'Austria dovesse inchinarsi di fronte alle potenze vincitrici, per cui l'Italia, facendo parte della coalizione anti-austriaca, pensava di poter sedersi al tavolo delle trattative, appunto, e rivendicare il possesso del Venezia e del Veneto. Dunque a questo punto l'Italia ha voluto cercare una vittoria per quel momento, e praticamente alzare la posta in gioco. Cosa è successo? Che la marina austriaca, fatta praticamente quasi tutta da marinai veneti, perché essendo storicamente l'Austria non aver mai avuto una marina, essendo Venezia stata padrona di tutto l'Adriatico, dei mari, per secoli e secoli, diciamo che la grandissima tradizione marinara veneta, di Venezia, che in quel momento, dopo la caduta appunto della Serenissima, dopo gli anni trascorsi, praticamente era passata sotto mano austriaca, e questa flotta austriaca praticamente era formata per la maggior parte da veneti. Anche stessi ammiragli, stesso comandante Tegetov della marina austriaca, aveva studiato all'Accademia Navale Veneziana. Dunque sia i marinai sia gli ufficiali uscivano praticamente quasi tutti da una scuola veneta, e appunto l'Italia si appresta a cercare una vittoria, se non altro, sul mare, per rivendicare appunto le terre venete. E in questo momento cosa succede? Si scontra con la marina austriaca, La marina austriaca imprime una grossissima vittoria e l'ammiraglia viene affondata, l'ammiraglia italiana, praticamente è una disfatta per la marina italiana, e ecco che gli italiani, oltre ad aver perso sulla terra, vengono annientati anche grazie ai veneti dalla marina nel mare. E i veneti lottano con fervore dalla parte degli austriaci, forse anche perché pensavano che dopo questa prova difficile, dopo queste guerre, l'Austria potesse in qualche maniera concedere ai veneti un'autonomia molto più forte, se non l'indipendenza, però concedere ai veneti, che si sono comportati, diciamo, in maniera esemplare, un riconoscimento, se non proprio di Stato indipendente, però un riconoscimento di una grossa autonomia. Forse già questo pensiero girava nei territori veneti, e forse anche per questo i veneti hanno combattuto così decisamente contro i Savoia, contro l'Italia. Però cosa succede? L'Austria in quel momento viene sconfitta dalla Prussia e si trova a dover affrontare una situazione pericolosissima proprio per la sua vita, come impero, e deve cedere praticamente, deve cercare di chiudere la guerra in maniera veloce per non soccombere al 100% di fronte alla Prussia. E qui inizia tutto un va e vieni, diciamo, di diplomatici europei, soprattutto francesi, verso l'Austria, verso la Prussia, per cercare di bloccare la situazione, e soprattutto sono gli austriaci che cercano aiuto nelle cancellerie europee per fermare la Prussia, e trovano praticamente i francesi si offrono come mediatori in pratica per questa pace, solo che per fare da mediatori verso questa pace con la Prussia, i francesi chiedono in cambio qualcosa all'Austria, e questo qualcosa non sono altro che le terre venete. L'Austria è costretta a accettare, controvoglia, però è costretta ad accettare pena la disfatta, appunto, delle sue istituzioni. Qua, dopo innumerevoli sotterfugi, sappiamo benissimo com'è andato tutta la faccenda del passaggio dal Veneto alla Francia. Ecco, tengo a precisare che gli austriaci avevano ceduto ai francesi il Veneto purché a un certo punto sapevano che i francesi volevano cedere il Veneto all'Italia per questioni politiche sue, e però avevano visto, diciamo, la lotta che i veneti hanno portato in difesa dell'impero austriaco. Loro cedevano il Veneto, potevano cedere il Veneto all'Italia purché l'Italia e la Francia, come garante, facessero indire un plebiscito, un referendum ai veneti per decidere se loro stessi volevano essere indipendenti come lo sono sempre stati, oppure se volevano accettare l'idea di essere italiani. Tutto sommato vediamo il verificarsi, insomma, di tutte queste delle voci che magari i veneti avevano sentito prima della guerra o durante la guerra, di un possibile, diciamo, di una possibile loro autodeterminazione, autogestione dei loro territori, e appunto si arriva a questo plebiscito, a questo referendum, però si arriva in maniera illegale, perché la Francia consegna praticamente il Veneto all'Italia ancora prima di fare questo referendum, e il referendum è fatto in maniera illegale sotto tutti gli aspetti. Adesso non sto a dilungarmi qua sulla questione del referendum, che magari potremmo parlare un'altra volta. Comunque, fatto sta che a questo punto i veneti si ritrovano a dover affrontare un'altra posizione, dover subire un'altra posizione antistorica nei loro confronti, cioè passare sotto l'autorità italiana. Ecco, io direi di fermarci per alcuni momenti per poi riprendere il discorso sull'immigrazione.
Vago per la notte, me cuor partio, adesso senza ti. Sol non te la vita, me pardon son sol mi. El tempo passerà, presso alla volontà. Cambierà, ma niente nuovo sotto il nostro caro sole. La libertà è una prigione che ha un posto solo. Resto senza te. Será prima de partire, lasciami un passo qui, una vita qua da solo, non per il sogno anche a me. Quel sì te non me che ascolta, guarda che bella roba, senti che il gran finale, uno qua e un altro là. La notte.
Bentornati su Radio Nazionale Veneta. Dunque, abbiamo fatto un piccolo passaggio, ma doveroso, storico, su, diciamo, gli eventi che hanno sconvolto il territorio veneto e i veneti. Insomma, siamo arrivati quando il Veneto passò, sebbene in maniera illegale, sotto il dominio dell'Italia savoiarda. Da questo momento in poi, dal momento in cui è caduta la Serenissima in poi, e soprattutto nel momento che il Veneto è passato sotto l'Italia, nasce, si sviluppa, si accentua sempre di più la povertà nei nostri territori, perché chiunque viene nei nostri territori viene per derubare la gente, lo stesso territorio, di materie prime, di beni, di qualsiasi cosa. E appunto, da questo assorbimento del Veneto a tutti questi stati, nascono anche nella letteratura, diciamo, anche contadina, molte filastroche famose nel Veneto all'epoca. Ne voglio leggere una per far sì di, insomma, di capire questo passaggio, questa grave crisi che c'era nel Veneto. Allora, uno è appunto dei più famosi filastro che faceva così: con San Marco comandava, se disnava e se senava, sotto Francia brava gente, se disnava solamente, sotto casa de Lorena non si disna e non si sena, sotto casa de Savoia de magna te che voia. Dunque vediamo già qua che anche nella letteratura popolare ci sono molte ricorrenze a questo problema proprio della fame, e il Veneto si trova appunto nel 1866 a dover subire l'ennesima aggressione, l'ennesimo dominio di uno Stato straniero che è l'Italia, che purtroppo anche questo, e soprattutto questo, ancora più vorace di tutti quelli che ci sono stati prima. E appunto da questo momento in poi comincia purtroppo l'emigrazione dei veneti verso, diciamo, un po' tutto il mondo. Ricordiamo che nei primi anni dopo 1866 c'è stata un primo fenomeno abbastanza leggero verso la Germania, l'Austria, l'Ungheria, insomma i paesi centrali d'Europa, ma poi a partire proprio dal 1875-1876 ci fu un'immigrazione di massa non solo dal Veneto, da tutta Italia, ma il Veneto sarà quello che pagherà di fronte a tutto il resto d'Italia di più questa emigrazione. Si calcola che ben 3 milioni e mezzo di veneti fuggirono dalla povertà creata dall'Italia per il resto del mondo. Dunque, se non la gran parte dei veneti, però una larghissima fetta. Ecco, le direzioni dei veneti verso questa immigrazione sono a 360 gradi. Si parte dal continente americano, latinoamericano, insomma, all'Australia, all'Europa, alla stessa Africa, nel Sudafrica, un po' in tutto il mondo. Se vogliamo citarne alcuni, possiamo dire in Argentina, Australia, Austria, in Belgio, in Brasile, in Canada, in Cile, in Colombia, in Danimarca, in Francia, in Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Messico, Olanda, Quebec, Romania, Sudafrica, Svizzera, Uruguay, Stati Uniti, Venezuela, insomma un po' in tutto il mondo. Ricordiamo che l'emigrazione di massa è stata, diciamo, dal 1866 alla fine della prima guerra mondiale. Poi c'è stata una ripresa verso i paesi europei, e sotto il ventennio fascista anche ci sono state delle forti immigrazioni anche all'interno dell'Italia. Ricordiamo in Sardegna, nel Lazio, per prosciugare le paludi pontine. Insomma, questo fenomeno è un fenomeno che ha moltissimi risvolti e è molto, oltre ad essere stato massiccio, è stato anche un fenomeno che è durato parecchi anni. Ecco, a questo punto siamo appunto arrivati che i veneti devono scappare dal Veneto proprio perché esisteva una condizione proprio di fame al limite. Ricordiamo che una delle prime cose che l'Italia ha fatto quando si è nominata tutore del Veneto è stata quella di riempire i veneti di tasse. Uno tra le più famose tasse è quella perfino del macinato, e le condizioni erano terribili. Nasce la pellagra perché appunto mancava proprio il cibo da mangiare. I veneti si cibavano solo, soprattutto, di polenta, ma non per colpa loro, perché venivano defraudati di tutto dallo Stato italiano, e da qui nasce quella fantomatica frase di additare verso i veneti di essere dei polentoni, come per dire che i veneti non hanno voglia di lavorare. Al contrario, i veneti hanno sempre lavorato, ma si sono trovati in questa situazione di povertà estrema. Sempre verso gli anni 70 dell'Ottocento sorsero le prime agenzie di immigrazione in Veneto, e cioè queste agenzie non erano altro che dei speculatori di vite umane, erano i portavoci degli interessi delle compagnie di navigazione italiane oppure dei governi sudamericani, e questi in territorio veneto proponevano condizioni vantaggiose a chi decideva di partire per fare fortuna, un viaggio gratuito, una piccola somma per cominciare, insomma, l'attività, la fornitura di attrezzi agricoli, persino la garanzia di avere, una volta arrivati, di avere una casa, un piccolo pezzo di terra. E ricordo ancora una volta, questa immigrazione non è stata solo veneta, però di tutta l'immigrazione del periodo l'82% degli italiani che sono emigrati se ne andò dal Veneto, dunque una fetta preponderante di tutti gli emigrati di allora. Ecco, a questo punto cosa succede? Tantissimi veneti, in disperazione, purtroppo, non avendo mai conosciuto la miseria negli anni e nei secoli, si trovano di fronte a questa realtà e non hanno altra scelta che vendere tutto quello che hanno, quel poco che hanno, e lasciare le campagne venete per cercare fortuna in giro per il mondo. Soprattutto i più si dirigeranno nell'America Latina, in Argentina, ma soprattutto in Brasile. E cosa succede, un po' per fare, diciamo, per ricordare questi passaggi? La gente parte, vende tutto, quel poco che ha, arriva nei porti di partenza dove con le loro poche valigie di cartone o di legno che si ritrovano, la prima fregatura qual è? Che devono pagarsi il viaggio. perché queste agenzie che avevano promesso, se non altro, il viaggio gratuito, spariscono. A quel punto cosa fanno? Devono assolutamente, dopo aver preso una decisione, devono assolutamente salpare, prendere la nave per andare, e chi si indebita e chi spende gli ultimi soldi, gli ultimi spiccioli rimasti magari per affrontare momenti difficili, parte, si imbarca su queste navi e dove diciamo la situazione, dire precaria è dir poco. Vengono calcati sulle stive di queste navi, dormono praticamente fianco a fianco centinaia, migliaia di persone, con un caldo incredibile, in condizioni infernali di promiscuità. Pensate a uomini mescolati con le donne, bambini, e tantissime persone muoiono soprattutto per le epidemie di diarrea, vomito che si trovano sulla nave, tanti bambini che muoiono e gente che si devono gettare anche nell'acqua perché non favoriscono appunto ancora di più queste epidemie. Praticamente è un viaggio allucinante finché si arriva nei porti dell'America Latina. Nei porti dell'America Latina si spera di trovare ancora questi personaggi, questi speculatori delle agenzie, perché ti diano un indirizzo. In realtà non si trova niente, anzi in tantissimi casi si trovano anche dei veri e propri approfittatori, se non ladri, che portano via quel poco che la gente ha, e tutto quello che rimane, non potendo più tornare di ritorno a casa perché avevano speso tutto, tutto quello che resta, tutto quello che rimane è affrontare praticamente dei viaggi a dir poco allucinanti verso le montagne, perché erano gli unici luoghi che rimanevano un po' liberi, perché tutte le terre coltivabili di pianura erano state assegnate, diciamo, a generazioni di tedeschi che erano stati lì una cinquantina d'anni prima. Dunque tantissimi veneti si trovano in condizioni disperate e si parte verso le montagne, grandissime lotte per disboscare a braccia questi luoghi, per difendersi da animali feroci, da serpenti, insomma dagli indios, dalle malattie, e si trovano a dover costruire dal nulla strade, abitazioni, insomma hanno dovuto affrontare continuamente la paura, che a un certo punto diventava anche ossessione, però con diciamo la forza di volontà che i veneti hanno sempre avuto, riescono a superare tutte queste prove e a integrarsi nel territorio, se non altro a rimanere uniti. Tantissime famiglie rimangono unite e creano vere e proprie città dal nulla. Per ricordarne alcune, diciamo, anche in Argentina ci sono due grandi come si può dire, due grandi comunità venete, a Colonia Caroia, a 50 km da Cordoba, a Villa Regina, che tra l'altro è diventata la città del miracolo tecnologico ed economico, che si ha visto crescere nel deserto grazie alla canalizzazione del Rio Negro, il più importante frutteto dell'Argentina, di mele, che fornisce tutta l'Argentina e in parte il Brasile. Vogliamo ricordare tutti i veneti che sono stati anche in Australia, a Melbourne, nello stato la vittoria, insomma, la stessa Sydney, l'importante, diciamo, essere praticamente il numero uno nell'importante struttura edilizia dell'Australia, arrivare ad eleggere anche alcuni sindaci veneti importanti come Sydney, quello di qualche anno fa, la Trevigiano, insomma, vediamo che i veneti riescono con gli anni a farsi strada e a diventare appunto delle comunità importantissime. E soprattutto tutte queste comunità rimangono attaccate moltissimo alle loro tradizioni culturali, storiche, linguistiche, che se vogliamo in questo momento potrebbero essere d'aiuto anche ai veneti della madre patria per andare alla ricerca di una parlata, di una lingua che oramai anche qui da noi è andata persa, mentre loro, essendo stati tagliati fuori, diciamo, da 150 anni di ideologie italiane, riescono ancora a proporre. Comunque, ecco, una delle più grosse, oppure le più grosse comunità di veneti che sono al mondo, qua parliamo di milioni di persone, sono in Brasile, nei stati del Rio Grande do Sol, Santa Catarina, Paraná, Spirito Santo, insomma, e qui ci sono proprio delle grossissime comunità che dall'emarginazione, dalla fame, dalla miseria hanno creato città anche industriali e hanno conservato una grandissima cultura, una tradizione anche di letteratura, di filastroche in lingua veneta. Che dire poi? Comunque, quello che il Veneto Serenissimo Governo ha sempre denunciato è stato che per più di un secolo lo Stato italiano, che come occupante comunque doveva aiutare tutte queste comunità di veneti ad avere un rapporto proficuo con la madre patria, praticamente ha sempre trascurato, ha sempre ignorato tutte queste comunità che erano all'estero. E soprattutto negli ultimi anni, quando queste comunità, queste grandissime comunità, si sono ritagliate una fetta importante di cittadinanza, soprattutto in Brasile, e hanno riscoperto i loro valori, la loro storia, le loro tradizioni, hanno cercato in qualche maniera di raggiungere, di avere dei rapporti importanti con il Veneto o anche l'Italia. Vediamo tuttora che l'Italia ignora ancora una volta il riavvicinamento di tutti questi eventi, di tutte queste persone, di tutte queste storie che sono in giro per il mondo. E questo rientra nel quadro generale dell'Italia, che è quello di appiattire tutte le culture della penisola italiana per far sì che, per omologare, insomma, tutti gli italiani a una cultura e una storia creata ad arte, che è quella italiana, sia all'interno dell'Italia ma anche all'esterno. Non ha senso, come vediamo in questi ultimi anni, si dice, ecco, vari rappresentanti delle regioni, delle province, dei partiti italiani vanno dai nostri veneti nel mondo per parlare dell'Italia o della regione Veneto, si creano scuole per studiare la storia italiana, la lingua italiana, ma che senso ha far studiare a dei veneti che hanno mantenuto la propria lingua tradizionale di migliaia di anni, che è il veneto, far studiare la lingua italiana, che non ha nessun legame con la lingua storica veneta. E la stessa storia, che senso ha far studiare una storia italiana sia ai veneti che abitano nel suolo veneto tuttora, ma anche in giro per il mondo, far passare una storia italiana che soprattutto non rappresenta gli avi, i primi colonizzatori di queste terre lontane, che sono partiti quando l'Italia praticamente o era appena nata ma comunque non aveva nessuna logica tradizionale con i nostri territori. Ecco, il Veneto Serenissimo Governo è da anni che denuncia questa deriva imperialista, omologatrice dell'Italia, soprattutto verso i nostri fratelli che sono oltreoceano. E oltre a denunciare l'Italia, denuncia tutti quei lacchè che prendono soldi, che dovrebbero lavorare per ricordare la nostra vera storia, la storia del popolo veneto, la storia della sua indipendenza, della Veneta Serenissima Repubblica, e invece speculano sui soldi che le regioni, sui soldi che i veneti pagano con le tasse, speculano appunto su questi soldi per far sì di creare confusione anche alle comunità venete che sono all'estero, oltre che ai veneti della madre patria. Dunque, noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo sicuramente un debito, ma no solo noi del Veneto Serenissimo Governo, tutti i veneti hanno un debito verso tutte quelle persone che, tutto quell'indotto che dal 1866 in poi si è spostato verso nuove terre per lasciar vivere noi veneti che abitavamo qua, i nostri padri. Noi non dobbiamo mai dimenticarci di loro, dobbiamo stringere un legame forte, anzi noi siamo consapevoli che soprattutto per riscoprire le nostre tradizioni, la nostra lingua, la nostra cultura, dobbiamo allacciare un forte legame con tutti i veneti che sono nel resto del mondo, perché sicuramente avranno perso meno legami loro con la nostra storia che non noi. Non possiamo ignorare queste persone che magari in questo periodo, se facciamo un'analisi, nel mitico periodo della rivoluzione industriale del Veneto, del cosiddetto nord-est, dove tantissimi veneti si sono arricchiti, sono nate moltissime aziende, moltissime fabbriche, e dove tutti parlano tuttora e dicono che serve manodopera, abbiamo bisogno di immigrati. Non si fa nulla per far tornare i nostri veneti che sono in giro per il mondo, perché ricordiamoci che tantissimi veneti che sono nel mondo hanno fatto fortuna, ma tantissimi vivono in condizioni precarie perché non tutti hanno avuto la fortuna. Dunque, il ventosianissimo governo ha denunciato sempre anche questa voglia italiana e del capitale soprattutto di conformare tutto il paese italiano in un tutt'uno. Noi diciamo no, noi veneti abbiamo la nostra storia, vogliamo verificare una volta per tutti se il Veneto è mai entrato in Italia con il rifacimento del referendum del 1866, e in questo momento di crisi abbiamo bisogno sì di manodopera, però la manodopera vogliamo che sia manodopera veneta, che arrivi da tutti quei paesi dove i nostri padri hanno dovuto emigrare per la fame e facendo così hanno potuto far sì che noi arrivassimo a questo punto. Dunque dobbiamo fare il possibile perché l'immigrazione, che se ne abbiamo bisogno nel Veneto, arrivi da quei posti, arrivi dai nostri fratelli, che non può altro che portare ricchezza, ricchezza culturale, linguistica, storica, perché ricordiamoci che tutti questi nostri fratelli hanno caratteristiche, hanno modi di vita simili ai nostri, dunque molto più semplici da integrarsi con la nostra realtà. Ma ricordiamoci sempre il debito storico che abbiamo nei confronti dei nostri fratelli. Ecco, questo, siamo consapevoli anche di una cosa, che perché nel Veneto ritorni un governo indipendente, un governo di veneti, il governo del popolo veneto, siamo consapevoli che questo tornerà anche con l'aiuto dei veneti della diaspora, di tutti i veneti del mondo, perché insieme, solo insieme riusciremo a far tornare il Veneto indipendente come le spetta di diritto. A riguardo, il Veneto Serenissimo Governo, per concludere poi un po' questa piccola parentesi, questa piccola chiacchierata sui veneti che hanno dovuto emigrare in tutto il mondo, che può essere approfondita sicuramente in altri, tantissimi altri casi, ma che comunque è molto importante da ricordare. Ecco, vorrei leggere appunto per finire l'appello che il Veneto Serenissimo Governo ha fatto a tutti i veneti della diaspora per in qualche maniera cercare l'aiuto per arrivare all'indipendenza del Veneto. Dunque, il Veneto Serenissimo Governo, erede e continuatore della storia, cultura e tradizioni della Veneta Serenissima Repubblica, si rivolge a tutti i fratelli veneti sparsi nel mondo, chiamandoli a un rinnovato impegno per la veneta causa. Diversi milioni di veneti risiedono fuori dalla nostra veneta patria. Il grande esodo si è concentrato soprattutto nel periodo seguente l'ingiusta occupazione italiana della nostra amata veneta terra, perpetuata nel 1866 attraverso un referendum farsa in palese violazione del diritto e degli accordi internazionali. A seguito di questo crimine molti veneti furono costretti ad emigrare per sopravvivere alla miseria, una situazione gravissima e paradossale, visto che la nostra gloriosa Veneta Serenissima Repubblica ha sempre goduto di uno dei più bassi livelli di emigrazione della storia. L'occupante italiano, non soddisfatto di costringerci alla fame, ha sistematicamente deriso e falsificato la nostra storia veneta. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Nella veneta patria pochi conoscono la loro cultura, lingua, storia, tradizione. Il sentimento di appartenenza al veneto popolo, qualcosa di diverso da quanto propugnato dalla propaganda italiana, si affievolisce sempre di più. Fratelli veneti nel mondo, siate anche voi i custodi delle nostre viventi tradizioni. Siete voi coloro che con orgoglio possono affiancare il Veneto Serenissimo Governo nella sua opera di liberazione della Veneta Patria, da chi la vuole annientare. Potreste accendere un nuovo e vigoroso patriottismo che abbia come riferimento alcune grandissime figure di veneti del passato: Marcantonio Bragadin, Sebastiano Venier, Caterina Corner, Enrico Dandolo, Francesco Morosini, solo per ricordare i più noti. Veri esempi di fedeltà e dedizione alla Veneta Patria. Il Veneto Serenissimo Governo chiama il popolo veneto, nella diaspora e nella madre patria, al grande compito di affiancarlo nel diffondere cultura, storia e tradizione della nostra amata Veneta Patria e nel lavorare per il raggiungimento dell'indipendenza. Questo nobile e grande obiettivo si potrà raggiungere anche con la costituzione di gruppi di sostenitori dello stesso governo, che si impegnino a divulgare la Veneta cultura e lottare per la ricostituzione del Veneto Stato. Nel perseguire queste finalità, il Veneto Serenissimo Governo rimane fedele alla propria linea politica, tracciata nei congressi svoltisi nel 1987, 1996 e 1999, e solennemente ribadita nei documenti ufficiali, la Veneta Costituzione e il Piano Economico di Salvezza Patriottica. Il Veneto Serenissimo Governo ha individuato nel rifacimento del referendum truffa del 1866, sotto l'egida internazionale, la strada da perseguire per fare in modo che il popolo veneto riacquisti il proprio libero arbitrio e il diritto all'autodeterminazione. Chiunque desideri impegnarsi per San Marco e la Veneta Repubblica non esiti a contattarci. Fratelli veneti, uniamoci e lavoriamo insieme per la nostra patria e per il nostro destino di popolo. Con fiducia aspettiamo un vostro fattivo ed importante sostegno. Uniti potremo raggiungere l'autodeterminazione e fare così in modo che il futuro Veneto indipendente sia la patria di tutti i veneti sparsi nel mondo. Il Veneto Serenissimo Governo solennemente nella Veneta Costituzione, scritta nel 2005, all'articolo 6, si è così impegnato nei vostri confronti. Il Veneto Serenissimo Governo si impegna ad accogliere quei veneti cittadini che per necessità hanno dovuto abbandonare la Veneta Patria ed a provvedere al loro reinserimento a pieno titolo nel Veneto tessuto sociale ed economico. Veneti, sparsi nei 5 continenti, il Veneto Serenissimo Governo non si è dimenticato di voi e non vi ha abbandonato. Oggi vi chiediamo di stringervi intorno a noi e di collaborare per la ricostituzione della Veneta Serenissima Repubblica. Contattateci numerosi ed insieme raggiungeremo grandi obiettivi. Viva San Marco, viva la Veneta Serenissima Repubblica, viva i veneti ovunque siano.